tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Vi salutano cordialmente Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Benvenuti a Tempo dello Spirito.
In questa prima domenica di febbraio apriamo la nostra trasmissione con una meditazione biblica che è curata dalla pastora valdese Ilenia Goss.
Cade proprio oggi, il 7 febbraio, il 50° anniversario dell'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne in Svizzera. Dedichiamo a questo anniversario un'ampia pagina della nostra puntata, con un'attenzione particolare al ruolo giocato dalle chiese protestanti.
Ci sono momenti inaspettati che possono cambiare il corso di una vita. È quello che succede a Mosè nel libro biblico dell'Esodo quando si trova faccia a faccia con Dio.
Il messaggio di liberazione che Mosè riceve cambierà la sua vita e quella del popolo di Israele.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Il testo biblico da cui prende spunto la meditazione della pastora Ilenia Goss si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 3. La lettura è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò. Ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma». Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: «Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto. E ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i cananei, gli ittiti, gli amorei, i ferezei, gli ivvei e i gebusei. E ora, ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va. Io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele?» E Dio disse: «Va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte».
Il misterioso racconto della vocazione di Mosè è molto conosciuto e molto studiato, in particolare perché in pochi versetti vi è la parola del Signore che si rivela con un nome che però non è un nome. Ma gli elementi presenti in questa pagina del libro dell'Esodo sono tanti e ci portano ad ascoltare e ad assistere a un evento che è insieme potente, ma anche intimo. L'incontro che avviene nel deserto di Madian tra un Mosè ormai maturo, che dopo la fine tragica della sua giovinezza con la fuga dall'Egitto e il suo ricercare nel calore di una famiglia un rifugio, è un incontro misterioso che inaugura una fase nuova, una fase pubblica della vita di Mosè, ma che al tempo stesso è un evento sconvolgente di intimità. Nel leggere questa pagina possiamo accostarci a questa grande figura che giganteggia non solo nel libro dell'Esodo, ma un po' in tutto il Pentateuco, ma possiamo anche lasciarci raggiungere dalla luce di questa pagina, una luce che viene su di noi e che ci aiuta a interpretare qualcosa della nostra esistenza personale, del nostro percorso di vita. E vorrei allora cogliere tre momenti chiave di questo racconto. Mosè si trova nel deserto di Madian. Una giornata di lavoro come pastore a servizio di suo suocero, dunque una giornata normale, che diventa una giornata sconvolgente, inaugurale. Nell'ordinarietà del nostro vissuto di lavoro, di famiglia, di studi, nel bel mezzo delle nostre attività, c'è il luogo in cui possiamo essere raggiunti da momenti in cui tutto prende un senso nuovo, una luce nuova, momenti che provocano cambiamento. E Mosè si lascia interrogare. Nelle nostre giornate ci sono dei momenti, degli incontri, degli eventi, ma non sempre siamo abbastanza svegli da accorgerci di quello che stiamo realmente vivendo. Non sempre siamo abbastanza attenti da interpretare la straordinarietà di alcune situazioni che pure attraversiamo. Non sappiamo cosa fosse questo fenomeno del pruno ardente, ma possiamo anche interpretarlo come qualcosa che accadeva nella vita di Mosè, un pensiero, un qualcosa che ardeva senza consumarsi, cioè che ardeva senza fine, un richiamo profondo del cuore che continua senza fine, in qualche modo a dare anche un po' il tormento. E ci sono nella nostra vita degli elementi di questo tipo. Il secondo elemento è la parola che il Signore rivolge a Mosè. Gli rivela che la terra su cui sta Mosè, che quel luogo in cui Mosè si è rifugiato anni prima, fuggiasco, quel luogo in cui ha cercato di ricostruirsi una vita lontano dal suo paese, è comunque una terra santa, è una terra abitata da presenza di Dio. Non c'è una terra, non c'è la tua terra o la mia terra, una situazione di vita, per quanto sbagliata o strana, che Dio non abiti, in cui non vi sia la sua forza e la sua luce. Il terzo elemento è il contenuto del dialogo tra Dio e Mosè. Un dialogo non facile che ci rivela intanto che l'iniziativa è presa da Dio, che vede, sente il dolore del popolo di Israele che è schiavo e oppresso in Egitto e decide di portare avanti la liberazione. Ma questa liberazione passa per la vita e le azioni di Mosè. Questo è un passaggio cruciale dove si condensa la relazione tra la presenza di Dio nella storia degli esseri umani e le azioni, le decisioni degli esseri umani, che sono sempre schierate a favore o contro l'opera di libertà di Dio, sia che se ne rendano conto, sia che non se ne rendano conto. Dio vede il dolore e decide di liberare il popolo, ma sul piano della storia noi vediamo che è Mosè a muoversi, un po' reticente, a volte impacciato, che torna in Egitto dopo esserne fuggito. E allora ecco che emerge un disegno. La traiettoria di vita di Mosè è fatta di fuga, di ritorno all'indietro, di obbedienza a una chiamata, di servizio e di condivisione del peso di un compito di liberazione che Dio si è assunto, ma che passa per le mani e per il cuore di Mosè. E la scrittura ci insegna che il Signore si fa presente nella storia e tocca le nostre vite, ma non con teofanie schiaccianti, rivolgendo la parola, facendo sentire nel nostro cuore il richiamo forte alla giustizia, all'amore, alla responsabilità, alla liberazione, perché la sua azione nel mondo passa anche per il tuo cuore. Amen.
Una lunga storia di battaglie per i diritti delle donne e una data da ricordare, il 7 febbraio del 1971, più del 65% degli uomini svizzeri si espresse alle urne a favore del diritto di voto femminile.
Ne parliamo questa mattina con due ospiti. Il primo servizio è curato dalla collega Gael Kurtens, che ha intervistato Gabriela Alemann, presidente delle Donne Evangeliche in Svizzera.
Le prime donne svizzere a partecipare a deliberazioni in merito a questioni ecclesiastiche furono nel 1891 le ginevrine della locale Chiesa Libera. 130 anni fa, l'Église évangélique libre de Genève, assoluta precursora in fatto di suffragio femminile, introdusse infatti il diritto di voto alle donne. Ma solo nella sua forma attiva le donne potevano cioè partecipare alle assemblee con voce deliberativa ed eleggere i propri rappresentanti, ma non potevano essere elette. Contestualmente, nel suo statuto, la Chiesa smise di parlare di soli fratelli e inserì anche il riferimento alle sorelle. Pochi anni dopo, nel 1898, segue anche la Chiesa Libera del Canton Vaud, mentre la Chiesa Riformata dello stesso cantone nel 1908 introduce il voto attivo per le donne. Per accedere al diritto di eleggibilità, le donne riformate vodesi dovranno però aspettare il 1957. In Svizzera tedesca assoluta pioniera era la Chiesa cantonale di Uri, con il voto alle donne nel 1905. E poi via via nel corso dei decenni altre chiese cantonali introdussero il voto alle donne. Quella di Basilea Città, con una votazione popolare, introdusse il voto passivo per le donne nel 1920 e già dalla legislatura successiva, cioè dal 1924, nel sinodo e nel consiglio ecclesiastico furono elette le prime donne. Si può dunque dire che sul fronte del suffragio femminile le chiese furono delle pioniere in Svizzera. Ne ho parlato con la pastora Gabriela Alemann, presidente delle Donne Evangeliche.
In effetti, credo che le chiese abbiano avuto un ruolo pionieristico, nel senso che le parrocchie e le chiese cantonali senz'altro ebbero una funzione modello, cioè dimostrarono con i fatti che è possibile, che le donne possono partecipare, deliberare, avere voce in capitolo e che ciò nonostante tutto prosegue nella massima normalità. Anzi, funziona. E anche bene. Già ben prima del 1971 molte chiese evangeliche avevano dimostrato che i timori che venivano espressi da più parti erano ingiustificati. Ma non dimentichiamo che a livello ecclesiastico l'introduzione del voto per le donne non fu un percorso facile. C'è chi predicava, Bibbia alla mano, la preminenza dell'uomo sulla donna o la necessità che le donne stessero in silenzio. E c'è chi ribatteva dicendo che davanti a Dio siamo tutti e tutte uguali, che siamo uno in Cristo. I dibattiti erano animati.
Quando 50 anni fa gli uomini svizzeri votarono a favore della partecipazione delle donne alla vita politica federale, quale fu la reazione delle donne evangeliche?
Kunigund Feldges Öri, teologa attiva nei movimenti femminili per il diritto di voto, dal 1971 al 74 era presidente delle donne evangeliche in Svizzera. Viene eletta a maggio, quindi appena dopo la storica votazione, e nella sua allocuzione fa riferimento esattamente alla sfida che per le donne rappresenta la partecipazione alla vita politica. Dopo il 7 febbraio 1971, se da una parte le donne evangeliche svizzere erano soddisfatte del traguardo raggiunto, dall'altra sapevano che questo diritto era legato anche ad un'assunzione di responsabilità. Ho la sensazione che dopo la concessione, tra virgolette, dei maschi svizzeri alle donne, esse si sentissero in dovere di dimostrare di meritarsi quel diritto, sapendo tuttavia che il fallimento non era un'opzione. In questo senso, le donne evangeliche, già sin dalla prima votazione sul voto femminile a livello federale naufragata nel 1959, si spesero a favore della formazione civica delle donne, affinché fossero in grado di partecipare alla vita pubblica con i requisiti necessari.
Lei, Gabriela Alemann, citava la teologa Kunigund Feldges Öri, che per quanto riguarda i diritti delle donne nella Chiesa e nella società elvetica certamente lasciò il segno. Ricordiamo che era madre di 6 figli e moglie di pastore. Non solo fu un attivista per i diritti politici delle donne prima del 1971, ma era impegnata anche nell'Unione Europea Femminile, la cui sezione svizzera aiutò a fondare nel 1960. Nel 1958, un anno prima della prima votazione federale sul voto alle donne, fu tra le organizzatrici della seconda esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile, nota come SAFFA, che si svolse da luglio a settembre a Zurigo. In questo contesto, insieme a donne evangeliche, cattoliche e veterocattoliche, fu anche copromotrice della cosiddetta SAFFA Kirchlein, la chiesetta di SAFFA, prima espressione di ecumenismo femminile in Svizzera. Importante protagonista di questa esperienza pionieristica era anche la teologa evangelica e giornalista Marga Burich. Insomma, queste donne erano piene di inventiva e promuovevano numerose iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica. Gabriela Aleman, per parte vostra, come intendete celebrare il 50° del voto alle donne?
Le donne evangeliche in Svizzera, in occasione dell'Assemblea delle Delegate, a maggio organizzano una tavola rotonda con la partecipazione di donne presidenti di chiese cantonali e della Chiesa nazionale. Infatti, a guidare la Chiesa evangelica riformata in Svizzera è per la prima volta una donna, Rita Famos. Parleremo quindi di leadership femminile nelle chiese, e non solo, e in generale della partecipazione delle donne alla vita pubblica. Invece, per il 1° d'agosto, festa nazionale che cade di domenica, le organizzazioni di donne cristiane e il collettivo Fama, delle teologhe femministe, hanno lanciato l'iniziativa ecumenica Helvetia Predica. L'idea è di avere delle donne predicatrici sui pulpiti di tutte le chiese del paese.
In chiusura di questo dialogo con la pastora Aleman, vogliamo adesso dare uno sguardo alle chiese riformate del Ticino e dei Grigioni. Che cosa accadeva in quegli anni in cui si stava preparando il terreno per il raggiungimento dei pieni diritti politici per le donne? Paolo, tu hai qualcosa da raccontarci?
Sì, chi avrebbe veramente qualcosa da raccontarci sarebbe lo storico Peter Erne, che tra l'altro ho intervistato recentemente. Peter Erne sta raccogliendo i dati relativi all'introduzione del voto delle donne nelle chiese cantonali riformate svizzere e prossimamente pubblicherà un libro a questo proposito. Dunque lì avremo risposta a tutte le domande, compresa quella che mi hai appena fatto. Ma per dare qualche elemento riguardante soprattutto il cantone dei Grigioni, ebbene, c'è stata una petizione, una raccolta di firme intorno al 1910 o 11, se ben ricordo, e grazie a questa raccolta di firme è iniziato un dibattito, una discussione pubblica che ha portato nel 1918 all'introduzione nella Chiesa riformata grigionese del suffragio femminile. Poco dopo, negli anni 20, in alcune parrocchie riformate vennero elette, perché si trattava non solo del diritto di voto ma anche di eleggibilità, vennero elette delle donne nei consigli parrocchiali, dunque nei consigli delle comunità. Se ben ricordo, la prima a essere eletta fu a Coira, una donna che nel 1919 venne eletta nel consiglio parrocchiale riformato della città.
Ecco, questo per quanto riguarda il cantone dei Grigioni. E invece che cosa sappiamo per ciò che riguarda il Ticino?
Purtroppo non sappiamo moltissimo, perché finora sono state effettuate poche ricerche, o forse nessuna ricerca approfondita per quanto riguarda il voto delle donne nella chiesa o nelle chiese, nelle comunità regionali ticinese. Io sono riuscito a trovare alcuni dati per quanto riguarda la chiesa di Bellinzona. A Bellinzona, o diciamo nel bellinzonese, nel 1921 per la prima volta delle donne furono ammesse a partecipare all'assemblea comunitaria, che fino a quel punto evidentemente era un'assemblea composta da soli uomini. Poi gli statuti della comunità, gli statuti del 1924, dicono che alle donne è riconosciuto il diritto di voto. E nel dicembre di quello stesso anno, 1924, le donne partecipano all'elezione del pastore. Poi c'è stata una successiva evoluzione nel 1943, in occasione della revisione degli statuti della comunità di Bellinzona, venne accordato alle donne il diritto di voto e di eleggibilità nel consiglio parrocchiale, e 5 anni dopo, dunque 1948, per la prima volta furono elette 2 donne nel consiglio parrocchiale della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona.
Noi continuiamo allora a raccontare alcune vicende storiche che riguardano il suffragio femminile, e lo facciamo adesso con la storica zurighese Heidi Witzig per parlare di una figura eminente. Si tratta di Clara Ragaz, vissuta nella prima metà del Novecento, esponente del socialismo religioso, evangelica e pacifista, impegnata per i diritti delle donne.
Non si può parlare di donne, religione, diritti, impegno nella società e nella chiesa in Svizzera senza citare la pacifista e femminista Clara Ragaz Nadig, moglie del teologo riformato grigionese Leonhard Ragaz, esponente del socialismo religioso. Nel 1922 i coniugi Ragaz acquistarono una casa nel quartiere operaio di Ausersiel a Zurigo. L'abitazione, conosciuta con il nome di Gartenhof, diventò un luogo di incontro e di accoglienza aperto a tutti i senza patria spirituali e materiali. La casa fu anche il punto di convergenza del movimento pacifista internazionale e costituì, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un rifugio per persone in fuga dalla Germania. Per Clara Ragaz l'esercizio dei diritti di tutti e tutte era una questione di giustizia sociale e quindi di pace, perché, come diceva, in uno Stato che condanna metà della popolazione a una condizione di perenne inferiorità, non c'è ancora quello spirito di giustizia e fratellanza che costituisce il fondamento della vera pace. Sentiamo la storica Heidi Witzig.
Sie war überzeugt. Einerseits, politische Berechtigung ist ein Menschenrecht.
Clara Ragaz sosteneva che i diritti politici sono diritti umani, che non possono essere negati a nessun essere umano. E le donne sono esseri umani. Questo era il suo primo punto. In secondo luogo, diceva che le donne possono contribuire con delle qualità specifiche anche in politica. Le donne sono attive nel campo delle relazioni e della cura, pertanto sarebbe importante che queste qualità femminili fossero rappresentate anche in politica. Il terzo punto riguarda la pace. Durante le 2 guerre mondiali, Clara Ragaz, che era nata nel 1874 e quindi aveva 40 anni quando scoppiò la prima guerra mondiale, era una signora matura con molta esperienza. Disse che era arrivato il momento di formare le donne alla pace. Le donne non devono cioè impegnarsi solo per i loro uomini e per le loro famiglie, bensì a favore della pace per tutti e tutte.
Wenn man für den Frieden einsteht für alle.
Clara Ragaz fu un'abile tessitrice di relazioni a livello locale, nazionale e internazionale. Nel suo quartiere tenne lezioni alla scuola sociale femminile e si impegnò a favore dei diritti delle operaie. A partire dal 1929 fu vicepresidente della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà, il cui scopo principale era quello di cambiare le politiche maschiliste. Uno degli obiettivi per cui si batté fin dal 1923, ossia la possibilità di sostituire il servizio militare armato con un servizio civile volontario, si concretizzò nel 1992, molti anni dopo la sua morte, a seguito di una votazione popolare.
Ihre Strategien waren natürlich im informellen Bereich.
Le strategie che metteva in campo riguardavano soprattutto l'ambito del lavoro. Non potendo entrare in politica per ovvi motivi, cioè non potendo essere eletta nel Consiglio cantonale o nel Consiglio nazionale e nemmeno a livello comunale, non le rimaneva altra possibilità che quella di impegnarsi in ambiti informali, senza un mandato politico.
Ha fondato delle associazioni, come per esempio la Lega Sociale dei Consumatori, che difendeva gli stipendi dei dipendenti e in particolare di chi era pagato meno. E lei stessa andava a trovare i padroni per negoziare con loro i salari minimi dei lavoratori.
Seppure fossero attivi negli stessi ambiti religiosi, sociali e politici, Clara e Leonard Ragatz non si posero mai in concorrenza uno con l'altra. L'attivista per la causa femminile e il teologo e cofondatore della rivista Neue Wege costituirono invece una comunità di lavoro in cui sostenersi a vicenda, ciascuno a partire dai propri campi d'azione.
Clara Ragatz war eine Pfarrerstochter.
Clara Ragatz era figlia di pastori e ha sposato un pastore, era quindi fortemente ancorata alla Chiesa protestante. Tuttavia non era tanto interessata alle discussioni teologiche, questo lo lasciava a suo marito. Per lei era molto importante la prassi, l'amore vissuto per il prossimo, i principi cristiani tradotti nel quotidiano, il cristianesimo vissuto nella concretezza. Durante le guerre fu perciò importante per lei la lotta per la pace. Ecco, questo per lei significava cristianesimo vissuto e non era troppo legata alla Chiesa riformata ufficiale.
Andiamo adesso verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo un appuntamento televisivo. Fra pochi istanti, alle 8.45 su RSI La 2, va in onda La Domenica Insieme dalla Chiesa Riformata di Lugano. Una riflessione biblica curata dal pastore Angelo Reginato, accompagnata da preghiere, letture e al pianoforte Alessandro Sgobbio.
Si conclude qui la puntata odierna di Tempo dello Spirito, grazie ai tecnici. Oggi ne abbiamo addirittura due, Michel Fleischmann e Lorenz Lurati, che hanno lavorato con noi per produrre questa trasmissione.
La trasmissione torna fra una settimana da Luisa Nitti e Paolo Tognina. Buona domenica!